Cari amici di Visione TV, benvenuti a un nostro nuovo appuntamento. Il piacere di presentarvi l'ospite. In collegamento con noi oggi è tornato David Colantoni. Ciao David, grazie per essere con noi.
Grazie Francesco, buonasera a tutti gli amici di Visione TV. Eccoci qua.
David ha da poco dato alle stampe questo lavoro, facciamolo vedere. Eccolo qui, dice: quando l'Ucraina invase l'Iraq, le mani del Pentagono sulla storia. Ecco Davide, noi siamo vittime di un racconto ossessivo che ci dice che l'Ucraina è una vittima, che la Russia è un aggressore. Tu con questo lavoro, fin dal titolo, ribalti la prospettiva e poni l'Ucraina sul piano degli aggressori rispetto alla guerra in Iraq, che come sappiamo fu una delle guerre voluta dai neocon americani all'epoca, incarnati dal ghigno di George Bush Jr., che sulla base di una palese menzogna organizzarono una guerra insensata. Ecco, che c'entra l'Ucraina con l'invasione dell'Iraq?
Ecco, allora l'Ucraina, partiamo da questo fatto, l'Ucraina ha mandato in Iraq il terzo maggiore contingente militare della famosa coalizione che mise insieme Bush Jr., la coalizione dei volenterosi. Mandò in Ucraina ben tre brigate meccanizzate, la quinta brigata, la sesta brigata, la settima brigata meccanizzata, e mandò anche l'81esimo battaglione speciale, che era composto di 800 uomini dei corpi speciali, quindi militari dei corpi speciali. Ecco, e quindi con 7.000 uomini che tornarono dal 2003 al 2008, quando poi il contingente fu ritirato perché gli ucraini persero un certo numero di soldati e in Ucraina ci fu, diciamo, una serie di crisi politiche. Quindi dal 2003 al 2008, per 5 anni, gli ucraini furono il terzo maggiore contingente militare che invase e occupò l'Iraq. Ora in Iraq sono stati uccisi, diciamo, da questa guerra 1 milione di civili, che è una cifra veramente spropositata. Il numero di bambini che sono morti, che sono stati uccisi, non è mai stato valutato, cioè non esiste una stima ufficiale, a parte il 500.000 di bambini che morirono fra il 91 e il 2003 a causa dell'embargo, di cui Madeleine Albright in una celebre intervista disse che era il giusto prezzo da pagare per farla pagare a Saddam Hussein. Invece i bambini che sono morti durante l'invasione partita dal 2003 non si sa quanti sono, ma su 1 milione di civili morti possiamo stimare così da noi stessi la cifra spropositata che, di bambini che sono rimasti uccisi in questa invasione, di cui l'Ucraina ha le mani completamente sporche di quel sangue, così come tutti gli altri paesi che hanno partecipato a quella coalizione. E quindi capiamo bene che questo è un terrificante scheletro nell'armadio, e comprendiamo bene che è una notizia che non è mai stata toccata nel dibattito del mainstream, non è mai uscita fuori questa cosa, perché capiamo bene che la costruzione del consenso rispetto al sostenere un paese con cui nessuno degli stati europei e lo stesso l'America aveva un trattato di difesa e non faceva nemmeno parte della comunità europea, che comunque la comunità europea ha anche un vincolo difensivo, non è una comunità europea semplicemente economica, ha anche un risvolto militare. L'unico modo per poter, diciamo, portare i popoli a sostenere minimamente questa guerra era quello di generare un piano morale manicheo, quindi l'Ucraina il bene, la Russia il male, l'Ucraina un paese immacolato, vergine, che non ha mai fatto male a nessuno. E quindi capiamo bene che una vicenda del genere, che vede l'Ucraina schierata con il terzo maggiore contingente militare in Iraq, avrebbe fatto crollare la costruzione di una narrazione per il consenso basata sull'immagine, diciamo, morale, etica dell'Ucraina.
Ecco, come ti è venuta l'idea di scrivere un libro proprio su questo argomento? E ti chiedo poi di spiegare ai nostri lettori come si articola il tuo lavoro, cioè come si sviluppa il ragionamento.
Ok, guarda, io già nel 2022 pubblicai un libro che presentammo anche qui da te, di cui ti ringrazio ancora, che si intitolava Ucraina 2022, la minaccia strategica perfetta. Ecco, nel corso della scrittura di quel libro mi capitò di, appunto, di trovare dei documenti che riguardavano il fatto che l'Ucraina era stata, aveva partecipato a quell'invasione. Io accennai già in quel libro, però non avevo ancora in quel momento, io pubblicai il libro il 9 maggio del 2022, mi trovavo a Mosca quando lo pubblicai online. Da indipendente, non avevo, diciamo, una grossa mole di documentazione su questa cosa. Quindi, pubblicato quel libro, ovviamente, comprendendo che la partecipazione dell'Ucraina a quella missione significava molte cose, moltissime cose, allora ho cominciato a fare un lungo lavoro di scavo e di ricerca negli archivi militari, negli archivi degli stati e quant'altro. E finalmente sono riuscito, diciamo, a ricostruire questa partecipazione nei minimi dettagli, cioè so come è stata possibile questa partecipazione, cioè, e quindi, diciamo, ecco perché già da allora ho deciso poi di scrivere un secondo libro. E poi c'è stato anche un interessamento, diciamo, di una casa editrice proprio al tema. Non è la casa editrice con cui ho pubblicato poi il libro, ma un'altra casa editrice che praticamente mi commissionò in qualche modo questo libro. E io quindi, motivato ancora di più da questa cosa, iniziai ad approfondire. Poi, diciamo, non abbiamo trovato una quadra contrattuale con l'altra casa editrice, e nel frattempo, proprio qui, diciamo. Sul tuo canale ho conosciuto Edoardo Zerelli di Arianna Editrice, che è stato molto interessato e con il quale ci siamo accordati immediatamente anche dal punto di vista, diciamo, contrattuale, e abbiamo pubblicato questo libro di 400 pagine che ho qui con me, di cui ho alcune copie qui alle spalle. E quindi, diciamo, sono andato avanti con questo tema. Io ti ho mandato, se la vuoi far vedere, una fotografia dell'indice di questo libro. Così, se la mandi, io ti posso commentare velocemente un pochettino la struttura del libro. Che ne
Sì,
pensi?
adesso ti faccio un'altra domanda e poi facciamo vedere l'indice. Ecco,
Ok.
tu pensi che questa, diciamo, visione edulcorata della Ucraina regga ancora in Italia? Cioè l'operazione del mainstream ha funzionato o un pochino, insomma, è passata la verità? Cioè il fatto che Zelensky domina un paese con modalità che definire dittatoriali è un eufemismo.
Zelensky ormai è un dittatore proprio ufficiale, nel senso che non è stato riconfermato da nessuna elezione. La Costituzione ucraina non contempla una proroga dei poteri presidenziali. Qualsiasi altro paese, anche in caso di guerra, ha fatto le elezioni. In Russia, che è un paese che, diciamo, sta in guerra, si sono tenute le elezioni presidenziali. Quindi Zelensky è di fatto adesso, proprio tecnicamente parlando, un dittatore, cioè qualcuno che detiene il potere perché lo ha preso e non, diciamo, intende rimetterlo al centro di una prova elettorale, no? Diciamo che assolutamente la narrazione mainstream ormai fa acqua da tutte le parti, però noi vediamo anche che abbiamo un potere che ormai sta rotolando verso, appunto, un atteggiamento assolutamente antidemocratico, e quindi se ne infischia, però di fatto è così. Io voglio ricordare che già nel 2022 in Germania la redazione di un giornale tedesco, si chiamava Emma Redaction, ha chiamato una petizione che è stata firmata da 520.000 cittadini tedeschi, cioè che pregavano Scholz di assolutamente non mandare le armi e di ricorrere alla diplomazia. Nello stesso momento noi abbiamo avuto in Italia Enzo Pennetta che ha tentato di fare referendum in Ugo Mattei e quindi ottenendo quasi il quorum, nonostante una censura, un oscuramento, una tenebra totale da parte dei media e di una serie di personaggi, non so, mi viene in mente Santoro, no? Che non hanno mai fatto menzione di questo referendum. Quindi questa narrazione è già claudicante da 2 anni, figuriamoci oggi. Il problema è che il potere va avanti come un pilota pazzo che va verso il baratro, questo è il discorso.
Ecco, vediamo adesso l'indice del lavoro di
Sì.
Davide. Eccolo qui, la strategia lo sta mandando in sovraimpressione. Ecco,
Perfetto.
prego Davide, ti lascio la
Allora,
parola per spiegare la sintesi che tu
la
proponi.
struttura del libro, sì, diciamo. Allora, nella prima parte abbiamo questa introduzione in cui io riporto, diciamo, inserisco questo libro all'interno di un contesto storico più grande, che è quello che secondo me è di un cambiamento epocale, per cui il paradigma del potere militare della nuova classe armata, no? Quindi questo potere militare che è via via andato crescendo e acquisendo potere decisionale come una specie di tumore all'interno delle democrazie. Da questa mutazione che introduco, faccio derivare praticamente la crisi ucraina come uno degli effetti collaterali, come una conseguenza di questi effetti collaterali. Per cui poi nella prima parte abbiamo l'orizzonte degli eventi in cui racconto un pochettino, diciamo, quello che succede in Ucraina dal 2000 fino a, insomma, tutta la parte che riguarda il colpo di Stato, la rivoluzione arancione. Ecco, poi c'è una cosa qui molto importante, le mani del Pentagono sulla missilistica Holodomor. Cioè, qui ho ritrovato praticamente dei documenti pazzeschi che sono linkati, in cui scopro praticamente che l'Ucraina aveva firmato dei trattati con la NATO già nel 2008, in cui praticamente gli Stati Uniti impongono all'Ucraina, qui il punto 8, Holodomor, ingegneria sociale prodromica alla guerra civile, gli Stati Uniti impongono all'Ucraina di professare il ricordo di questo Holodomor, che è la famosa carestia che si ebbe durante il periodo staliniano nel 32-33, e in questo modo praticamente nel partenariato strategico fra Stati Uniti e Ucraina c'è proprio che l'Ucraina dovrà professare il ricordo, la sensibilizzazione del pubblico al ricordo di questa carestia, perché questa carestia viene scelta da una vera e propria ingegneria sociale per creare un sentimento russofobico, perché si attribuisce quella carestia in quanto stalinista per estensione alla Russia, come erede giuridica dello stalinismo, no? E quindi cosa succede? Succede che attraverso questo punto del partenariato strategico che impone la professione del ricordo dell'Holodomor, praticamente appunto si va a fratturare la società creando, diciamo, dando strumento a quella parte russofobica per poter dire che i russi sono stati i responsabili di una carestia che sarebbe stata fatta apposta per uccidere gli ucraini, cosa completamente non vera. E la cosa interessante, di cui riporto nel libro, che questo punto di questo partenariato strategico viene firmato nel 2008 da Condoleezza Rice. Ma appena dopo il colpo di Stato nel 2014 viene fondata in Ucraina una istituzione nazionale dedicata proprio al culto dell'Holodomor. Quindi questo culto dell'Holodomor viene messo nelle scuole, ok? Ed è, diciamo, dopo il colpo di Stato praticamente si dà una concretezza a quel punto del partenariato strategico. Cosa ci dice questa cosa? Ci dice che il colpo di Stato è un mezzo assolutamente coerente alla realizzazione di quel punto del partenariato strategico del 2008 che imponeva, diciamo, il culto dell'Holodomor alla società ucraina, che si potrà realizzare però soltanto nel 2014 con i governi che vanno al potere dopo il colpo di Stato, cioè ovvero sia il governo di Poroshenko, dell'oligarca Poroshenko, che appunto fa immediatamente approvare dalla Verkhovna Rada, cioè dal Parlamento ucraino, questa istituzione che oggi esiste, è un istituto che si occupa proprio di polarizzare violentemente la società in senso russofobico, e questa è una delle cose, diciamo, del libro. Dopodiché, nella seconda parte del libro, questa prima parte è molto importante perché appunto rivela tutta una serie di meccanismi. Nella seconda parte del libro, vedete lì l'ingresso del potere militare occidentale in Ucraina. Allora, io ho rintracciato nei miei studi un documento importantissimo che si chiama Relazioni militari USA-Ucraina e valore dell'interoperabilità. Questo documento è stato pubblicato dal United States Army War College Press, ovvero sia il Pentagono, nel 2004, ed è scritto da un ufficiale ucraino che si chiama Leonid Polyakov. Leonid Polyakov era un colonnello, è tuttora, diciamo, un militare che ha raggiunto il grado di colonnello, che negli anni 90 è responsabile del gruppo di contatto fra il neonato apparato militare ucraino, quindi un esercito post-sovietico che diventa esercito nazionale ucraino, con appunto gli uomini del Pentagono e della NATO. Dopodiché, questo signore nel 2014, ovvero sia anno del colpo di Stato, è niente di meno che il vice ministro della difesa. Quindi stiamo parlando di un uomo che è ai massimi livelli, diciamo, delle catene decisionali ucraine, soprattutto durante il 2014. Cosa ci dimostra questa cosa? Così adesso andando all'atere di questa cosa. Beh, ci dimostra che il grande assente durante i moti, i torbidi che portano al colpo di Stato del 2014, qual è il grande assente? Il grande assente è l'esercito ucraino, che non va a difendere il suo presidente della Repubblica, nonché capo delle forze armate, Viktor Yanukovych, eletto con un'elezione tenutasi nel 2010, che è stata addirittura monitorata dall'OSCE, che fece addirittura un documento dichiarando che quella elezione era stata una elezione dal punto di vista della prassi democratica ineccepibile. Perché c'era stato l'OSCE a controllare le elezioni del 2004, sempre Yanukovych vince le elezioni, ma viene tacciato di brogli, e l'allora segretario di Stato Colin Powell, passato alla storia per aver mostrato le famose fiale di falsa antrace all'ONU, mentendo innanzitutto al proprio popolo e poi a tutti i popoli, dicendo che c'erano le armi di distruzione di massa. Bene, nel 2004 lui era segretario di Stato e rilascia una nota ufficiale degli Stati Uniti che dice: noi non riconosciamo l'elezione di Viktor Yanukovych perché presumibilmente ci sono stati dei brogli, cioè su una presunzione di brogli gli Stati Uniti non riconoscono quella elezione. E in quel momento, ovviamente, noi abbiamo una Russia che non ha assolutamente gli strumenti politici, geopolitici per fare una benché minima opposizione, perché è una Russia che sta rialzandosi dalle macerie del crollo dell'Unione Sovietica. E quindi, ovviamente, la pressione degli Stati Uniti in quel momento è la pressione, diciamo, dell'unica superpotenza in servizio sulla Terra. E cosa succede? Che nel 2004, al momento in cui il segretario di Stato americano fa questa dichiarazione, immediatamente in Ucraina decidono di fare un terzo ballottaggio completamente anticostituzionale, che fa andare al potere un altro presidente, invece di quello che era stato votato dagli elettori, che si chiama Yushchenko, che è sposato con un'americana che si chiama Chumachenko, è un ex banchiere ed è, diciamo, un uomo degli Stati Uniti che poi porta, diciamo, a tutta una serie di riforme. È quello che fa diventare eroe nazionale Stepan Bandera. è quello che sdogana i banderiti, il nazismo, è quello che dà il via, la stura, diciamo, alla dedica di strade, piazze in tutte le città ucraine ai nazisti banderiti. Ecco, è quello lì. E viene messo dagli Stati Uniti. Allora, il fatto che questo colonnello Polyakov fosse vice ministro della difesa nel 2014 dimostra, tornando al discorso, dimostra che l'esercito ucraino era profondamente coinvolto nel colpo di Stato, nel senso di non presentarsi a difendere il Presidente della Repubblica. Immaginate che domani qui accada una cosa del genere sotto al Quirinale, che 4-5 mila persone si riuniscano per rovesciare Mattarella e l'esercito non si presenta a difendere quello che è il capo delle forze armate. Questo è quello che è successo in Ucraina. Quindi questo signore che nel 2014, dopo il colpo di Stato, è vice primo ministro della difesa, dimostra chiaramente che l'esercito ucraino è assolutamente coinvolto, diciamo, in maniera totale, ha una responsabilità enorme nel rovescio del presidente legittimo che era Viktor Yanukovych, il quale viene spacciato dalla narrazione mainstream come un filo putiniano. Bene, vi voglio, diciamo, smontare anche un altro falso mito, un'altra leggenda metropolitana. Viktor Yanukovych, quando l'Ucraina manderà il suo contingente, terzo maggior contingente in Ucraina, è primo ministro. È primo ministro del governo Kuchma, ok? Sotto la presidenza Kuchma, e viene sostituito, cioè va a sostituire un altro primo ministro che Kuchma dimissiona, perché Kuchma è costretto a mandare le truppe in Ucraina da una trappola orchestrata dagli Stati Uniti, di cui adesso parliamo per 5 minuti, e quindi ha bisogno di un primo ministro che, insomma, che gli renda possibile questa cosa. E chi sceglie? Sceglie Viktor Yanukovych. Allora, dal momento in cui la Russia di Putin, perché in quel momento c'era già Putin nel 2003, si oppone all'ONU, all'invasione dell'Iraq, perché quando gli Stati Uniti, diciamo, annunciano di voler invadere l'Iraq, Russia, Cina e Francia minacciano il veto all'ONU. Quindi noi sappiamo, ed è il motivo per cui l'ONU non avalla questa invasione dell'Iraq. Allora, noi sappiamo che nel 2003 Putin è fermamente contrario all'invasione dell'Iraq e noi abbiamo un ministro ucraino che si chiama Viktor Yanukovych che ci raccontano oggi. Vedo che si è congelato. Ecco, mi vedete?
Sì, perfettamente. Prego, prego, Dario.
È saltata un po' la linea? Dico.
No, no, ti sentiamo perfettamente.
Ecco, allora, Viktor Yanukovych, che viene disegnato come il putiniano, il pupazzo di Putin, in realtà è uno che sostiene il governo Kuchma nell'invio del terzo maggiore contingente militare in Iraq, contro cui la Russia di Putin mette il veto all'ONU. Allora, per essere un filo putiniano, è un filo putiniano assai strano, ok? Ecco, diciamo che questo Viktor Yanukovych, che è stato rovesciato dal colpo di Stato, non era affatto un filo putiniano, era semplicemente un presidente, un primo ministro e poi dopo un presidente, che seguiva quella che la Costituzione ucraina, fino alla revisione costituzionale che farà Poroshenko, indica nel dettato costituzionale come una politica estera multivettoriale. Questa politica estera multivettoriale, costituzionale, cioè che sta nel dettato costituzionale ucraino, prima che la Costituzione fosse stata manomessa dopo il colpo di Stato, indicava che l'Ucraina doveva essere assolutamente un paese neutrale, perché erano perfettamente consapevoli che la neutralità dell'Ucraina era, la condizio sine qua non della prosperità ucraina, cioè la via da seguire per poter diventare un paese come la Svizzera, una grande Svizzera dell'Europa orientale, ricchissima, multiconfessionale, multilinguistica, interetnica, e quindi in Costituzione i padri costituenti di allora avevano messo la neutralità assoluta. Quindi, Yanukovych, disegnato come il diavolo servo di Putin, il Faust, no? Il Faust che segue il diavolo Putin, in realtà era un presidente assolutamente equidistante fra Occidente e Russia, che seguiva questa, diciamo, la barra dritta indicata dalla Costituzione della politica multivettoriale, e quindi cercava di cercare una rotta equidistante fra i due grandi poli che comunque erano ovviamente gli Stati Uniti, l'Occidente, e comunque la Russia, anche se la Russia in quel momento veniva, diciamo, qualificata come potenza regionale, ma diciamo politici di lunga data, di lunga navigazione, sapevano perfettamente che la Russia comunque rimaneva un peso massimo, diciamo, sul teatro geopolitico. Ecco, quindi questo è un altro punto importantissimo. Ecco,
no, Davide, sei stato molto esaustivo, ecco, insomma, quindi si evince chiaramente che diciamo, esatto, l'Ucraina è stata riprogrammata nel tempo, è stata proprio quasi il laboratorio, ricostruita su base culturale, psicologica, politica, per poi lanciarla come una palla di fuoco contro la Russia, senza avere naturalmente nessun desiderio di proteggere quella popolazione, quella gente che anzi è stata utilizzata ed è ancora utilizzata in maniera davvero cinica da queste elite occidentali per combattere una battaglia geopolitica che con gli interessi di Kiev non c'entra assolutamente nulla. Tu hai parlato del colpo di Stato del 2014, un importante economista americano, Sachs, nei giorni scorsi, intervistato da Pancani, ha detto delle cose verissime, inoppugnabili, che però hanno creato scompiglio in studio. Ecco, avevano voglia di bollarlo come un troll di San Pietroburgo i politicanti italiani, perché Sachs, professore della Columbia University, ha avuto il coraggio di dire una cosa così evidente che però nel regno della bugia non si può dire, cioè che quello che accade oggi in Ucraina è il risultato del golpe del 2014. Quel golpe è stato organizzato dagli americani? Tratti questo argomento nel tuo libro?
Assolutamente sì, assolutamente sì. Allora, io, diciamo, ho ritrovato dei documenti che sono veramente straordinari. Non so se possiamo condividere lo schermo, perché ti faccio vedere una cosa. Sì, mi sembra che posso condividerlo.
Sì, prego.
Ecco, avvio condivisione. Ti faccio vedere uno dei documenti importanti che utilizzo nel libro. Se lo accetti, te l'ho già
eccolo
messo
qui.
In condivisione.
Cos'è questo?
Ecco. Allora, adesso questo tu lo vedi in ucraino, no? Io adesso te lo traduco. Dammi un attimo, velocissimamente. Traduci in italiano. E andiamo a vedere questa cosa qui. Ecco, guarda che documento che ho trovato. Questo è nel sito ucraino, ok? Siamo nello stato ucraino. Cronologia delle relazioni Ucraina-NATO, ok? 1992, 1993, 94, 95, 96, 97, 98, 99, fino al 2019, ok? Ci sono tutti gli eventi. Adesso ti apro il 92 e ti faccio un esempio. Ti vado a leggere questo pezzo. Il 22 e il 23 febbraio 1992 ebbe luogo la prima visita del segretario generale della NATO Werner a Kiev, durante la quale l'Ucraina fu invitata a partecipare al Consiglio di Cooperazione Nord Atlantico. Da quel momento iniziarono contatti attivi e cooperazione con la NATO. Ok? 16 novembre 92, durante una visita in Ucraina, il comandante supremo delle forze armate della NATO in Europa, il generale Sali Skavili, fu ricevuto dal presidente dell'Ucraina Kravchuk, e via dicendo. E così va avanti fino al 2019. 2014, che è la data del colpo di Stato, ci sono 48 eventi della NATO su questo documento, cioè di cose che succedono in quell'anno. Cioè, mentre è in corso un colpo di Stato, la NATO ha 48 eventi di relazione con lo Stato ucraino, va bene? E quindi allora è evidente, è assolutamente proprio eclatante, no? I fatti dell'Ucraina, no? Sono, diciamo, Euromaidan, la piazza, i filonazisti stavano in piazza a febbraio del 2014. Ecco qui, visita di lavoro in Ucraina della delegazione dell'Assemblea parlamentare della NATO guidata dal presidente della PID della NATO, Bailey, con l'obiettivo di partecipare alla riunione del Consiglio interparlamentare Ucraina-NATO nell'ambito della visita, eccetera, eccetera. Questo accadeva nel 2014, si tratta di praticamente la bellezza di 340 eventi, ok? Adesso un attimo, qui mi si è chiuso. 340 eventi, aspetta che chiudo la condivisione, ecco qui. Si tratta di 340 eventi, ok? Allora, la NATO è operativa in Ucraina dal 1992 e nella seconda parte del documento che ho trovato, di questo documento che, di uno di questi documenti che vi ho fatto trovare, nel documento di questo Poliakov, praticamente si ricostruisce dal 92, cioè lui stesso, il colonnello, ricostruisce come dal 1992 a quel momento, al 2004, il Pentagono, la NATO, abbia praticamente versato alle forze armate ucraine un fiume di milioni di dollari, sono i famosi 5 miliardi che poi la Victoria Nuland rivendicherà di aver investito nel tentativo di portare l'Ucraina verso l'Occidente. Ok? Ecco, fanno parte di questa cosa. Cosa succede praticamente? Succede che il Pentagono arriva in Ucraina e trova un esercito di straccioni, perché è venuta giù l'Unione Sovietica. Gli stipendi di un generale ucraino sono 80 dollari al mese, 90 dollari al mese. Allora la NATO, il Pentagono, arriva lì metaforicamente con delle valigie piene di milioni di dollari e gli dice: vi vogliamo coinvolgere in un processo di interoperabilità militare con la NATO, cioè far diventare le forze armate ucraine interoperabili con gli standard della NATO. E quindi cominciano a finanziare una serie gigantesca di corsi all'estero in Ucraina e di partecipazioni dell'Ucraina a missioni. Allora, la notizia è questa: da allora a oggi 55.000 soldati ucraini hanno partecipato a missioni NATO che loro chiamano missioni di pace, ma in realtà sono esercizio, diciamo, dello strumento militare al fine di ottenere finanziamenti per la difesa. Quindi sono missioni aggressive. Sono le missioni in Africa, in Libia, in Iraq, in Afghanistan, dappertutto. Cioè l'Ucraina, ti faccio un esempio, negli anni 90, nel 99, mentre bombardano la Jugoslavia, esce un articolo del Kiev Post che dice che l'Ucraina verrà mandata in Serbia per, diciamo, difendere la secessione del Kosovo. E il Kiev Post rivendica con enfasi, diciamo, che la NATO sta bombardando la Serbia e dal 1999 al 2022, quando quelle truppe vengono richiamate perché scoppia la guerra in Ucraina, quindi sono 20 anni, ok? Truppe ucraine sono presenti in Serbia sotto comando NATO per fare che cosa? Per imporre alla Serbia, che non accetta questa secessione, la secessione del Kosovo. Simultaneamente e parallelamente, le stesse forze armate stanno bombardando le città del Donbass per impedire alla popolazione del Donbass non di avere una secessione, ma quantomeno di ottenere una autonomia di quella del tipo del Tirolo. Ok? Ecco, quindi è evidente che c'è un totale controllo da parte, diciamo, del Pentagono e della NATO di quella che è la politica ucraina. Ora, se la NATO, come dimostro nel libro con una serie di documenti incredibili, tutti, diciamo, tutti in bibliografia, quindi verificabili, di cui ti ho aperto soltanto un documento. Se la NATO sta dal 92 in Ucraina, com'è non è assolutamente pensabile che accadono, fra cui l'evento più importante che si chiama colpo di Stato, non sia stato ferreamente sotto il totale controllo politico della NATO. Ma questo è confermato anche da un importante documento che viene rilasciato da Assange, che è il cablo del 1 febbraio 2008 dell'ambasciatore in Russia, William Burns, che oggi è il capo della CIA, che manda un cablo a Washington dicendogli: guardate che se continuiamo a trascinare l'Ucraina dentro la NATO, i russi ritengono che ci sarà una gravissima frattura sociale e finanche una guerra civile. Quindi sui tavoli americani del potere decisionale, già nel 2008 c'è un foglio che dice ci sarà una guerra civile. Allora tu, unica superpotenza della Terra, sei praticamente un dio indiscusso in quel momento e hai il potere che hai, puoi fare due cose rispetto a una informazione che ti dà un funzionario di massimo vertice che poi diventerà il capo della CIA, quindi un uomo di altissimo prestigio politico e di capacità analitiche. Puoi o fare tutto per evitare che accada quella tragedia che poi incendierebbe l'Europa, oppure sapendo che avverrà quella cosa, la puoi pilotare proprio per farla avvenire e per fare i tuoi comodi. Quindi è evidente, cioè c'è una certezza proprio, diciamo, probatoria che gli Stati Uniti abbiano condotto assolutamente come registi sia il colpo di Stato, sia la costituzione delle condizioni di possibilità della guerra civile. Quindi io accuso formalmente in questo libro gli Stati Uniti di aver fatto questo.
Grazie Davide, ti faccio un'ultima domanda, ecco, passiamo alla attualità. Data la conoscenza del percorso storico che ha portato a questa guerra che da regionale rischia di trasformarsi in qualcosa di più ampio, ecco, tu che conosci bene, diciamo, la genesi di questa tragedia, secondo te qual è la possibile soluzione per riportare la situazione ad una condizione di pace e normalità?
Ma guarda, è molto complicato riportare la situazione a una fase di normalità. Io nel mio primo libro, quando c'era ancora tempo davanti, era appena iniziata la guerra, io ho pubblicato il libro a maggio, la guerra è iniziata a febbraio, proponevo una cosa che è stata pensata da Nelson Mandela, cioè una commissione di verità e riconciliazione. Innanzitutto all'interno dell'Ucraina, ok? Ovviamente sotto l'alta tutela europea, e poi anche una commissione di verità e riconciliazione fra la Russia stessa e l'Occidente. Cioè, nel senso che ormai le cose sono talmente compromesse di quello che è stato il prezzo pagato non solo dagli ucraini, ma soprattutto dalla Russia, perché la Russia ha pagato un prezzo molto alto di vite umane in questa guerra che la Russia non ha mai voluto, che ha cercato di evitare per anni in tutti i modi, e abbiamo ampie prove documentali di questa cosa, quindi è indiscutibile. Ora, al fronte di quello che è successo, soltanto un atteggiamento veramente di altissimo profilo morale politico da parte dell'Occidente, che dicesse fermiamoci e appunto facciamo un percorso di riconciliazione proprio totale, politica, cosa che non avverrà mai, ovviamente sto parlando di un assurdo. Altrimenti, diciamo, esclusa questa possibilità per cui non ci sono le condizioni, a meno che non scenda un raggio di luce dal Signore e infonda agli uomini una consapevolezza diversa, al di là di questo, penso che i russi stanno, diciamo, conquistando lentamente tutto quel che c'era da conquistare. Se avessero fatto le trattative di pace a marzo, quelle trattative di pace che sono state vietate dall'Inghilterra, che diciamo, è una longa manus ovviamente del potere militare americano, la Russia si sarebbe accontentata di mettere sotto tutela il Donbass. Oggi non è più così, ci sono le quattro regioni ormai riconosciute. Ancora oggi la Russia, diciamo, sta lasciando lo spiraglio aperto dicendo all'Ucraina: guarda, ti sto lasciando Odessa, ti sto lasciando l'accesso al mare. E quindi in realtà sul piatto ucraino ci sarebbe moltissimo, perché in questo momento non stanno ancora rivendicando Odessa, ma se continua così, se continua così, se io mi trovassi, diciamo, mi metto nella prospettiva del potere russo. A questo punto, dovendo pagare, avendo pagato già un prezzo così alto e dovendo continuare a pagare un prezzo molto alto, perché comunque non è che non sta pagando un prezzo la Russia in una guerra contro l'Occidente collettivo, a questo punto andrei a chiudere a Odessa, entrerei a Odessa, chiuderei Odessa, salderei con la Transnistria e resterebbe un'Ucraina completamente senza mare e a quel punto si farebbero delle trattative. Dal punto di vista del potere militare occidentale, il potere militare occidentale non credo che farà diversamente con l'Ucraina di come ha fatto con l'Afghanistan, anche se avrà dei modi di farlo molto più digeribili, però non credo che farà molto di più, perché il potere militare occidentale, in fondo, la sua guerra la sta vincendo e l'ha vinta. La battaglia che il potere militare occidentale sta combattendo non è tanto quella di conquistare l'Ucraina, quella è una battaglia secondaria, complementare, ausiliaria. La vera battaglia che il potere militare occidentale sta combattendo è quello di una destabilizzazione totale dell'Europa e del mondo, in maniera tale che la necessità storica di una direzione militare della società sia perfettamente rappresentabile, e in nome di questa necessità storica di una direzione militare del presente, il potere militare, i militari ormai diventati classe sociale perché sono tutti professionali e quindi vivono di questo mestiere, potranno attingere una smisurata quota di ricchezza pubblica prodotta dai lavoratori quanto dai capitalisti e potranno quindi chiudere la partita con un incremento esponenziale, diciamo, della loro ricchezza e del loro potere decisionale. Quindi non hanno, anche, diciamo, perdendo, tra virgolette, la guerra militare in Ucraina, alla fine, quello è un obiettivo secondario di questo potere militare. L'obiettivo primario è stato già completamente raggiunto, lo vediamo con le spese militari di tutti i paesi che ormai stanno portando le spese militari a livelli stratosferici. Al potere militare questo può stare benissimo.
Grazie Davide, allora facciamo rivedere in conclusione il tuo lavoro, eccolo qui, quando l'Ucraina invase l'Iraq, le mani del Pentagono sulla storia. Grazie ancora a Davide Colantoni.
Grazie mille a voi, qui dietro ho il numero di Torno allo spettro della guerra in cui ho partecipato e ho anche, diciamo, utilizzato del materiale di questo libro anche nel numero della rivista di Visione TV, molto importante, un numero eccezionale.
Grazie davvero, Davide, ce l'ho anch'io qui, eccolo qui, Torno allo spettro della guerra, lo potete acquistare sul nostro sito visioneeditore.it, mentre credo che il libro di Davide sia acquistabile sia online che nelle librerie. Bene, grazie ancora Davide.
Grazie mille.
Cari amici di Visione TV, se invece volete sostenere Visione TV potete farlo come sempre donando i numeri che la regia mandora in sovraimpressione oppure abbonandovi sul nostro sito www.visionetv.it. Un abbraccio ad ognuno di voi, vi auguro uno splendido fine settimana.